Ho ascoltato spesso il canto Solo abbi fede e ogni volta mi commuove profondamente. Anche qui sono stato accolto con calore, ne sono felice e sono grato di essere al Life Tabernacle. Stamattina ho predicato sulla vita e sulla certezza e spero che ognuno di noi abbia ricevuto la certezza. Dovete avere la certezza della fede e la certezza della salvezza. Immagino sia già stato annunziato che si terrà un servizio di battesimo e non aspettiamo questo. Ebbene, anche il battesimo è importante. Cercheremo di essere veloci, il più veloci possibile. Sono un po' stanco, sono arrivato presto e Billy mi ha detto non vuoi venire prima stasera, ho chiesto cosa intendi prima. Da quando sono passato dal tempo all'eternità non ho più tempo, non misuro più tanto il tempo. Beh, Jimmy che registra i nastri, cioè registra le prediche, che Dio lo benedica. Spesso mi chiedo come facciano le persone ad ascoltare. In ogni caso fanno il giro del mondo, i messaggi raggiungono molti popoli e li vengono tradotti e diventano per loro una benedizione. Le macchine funzionano quasi giorno e notte per far copie. Certo vengono venduti, ma solo per poter continuare a vivere, non ne ricavano alcun guadagno. I libri e il resto sono disponibili gratuitamente. Incontro continuamente persone che dicono abbiamo ascoltato una registrazione e siamo stati salvati. Altri dicono di essere stati benedetti ed è per questo, e anche questo è il motivo per cui li inviamo, affinché possano aiutare molte persone. Vorrei leggere un passo di Romani 8, versetto 32 e poi entreremo direttamente nel messaggio. E lì c'è scritto: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Ne ho parlato questa mattina precisamente della certezza e stasera vorrei parlare di questo, ovvero egli ci ha donato tutto. Prima vogliamo pregare. Signore, ci siamo riuniti qui con l'unico scopo di parlare di Te, cantare a Te, rendere testimonianza di Te, glorificarti, onorare il Tuo nome. Ti preghiamo di benedire il nostro incontro e che la Tua grande presenza venga su di noi. E che tutto ci sia preparato e che ci sia donato ciò che Dio si aspetta da noi. Ti portiamo le nostre intercessioni, ti chiediamo anche di avvicinarci a Te, di essere uniti a Te più intimamente, di ricevere la guarigione del corpo e tante altre cose. Tu conosci tutto questo e qualunque cosa muove i nostri pensieri. Oh Signore, se non avessimo Te come Padre Celeste, se non avessimo nessuno a cui rivolgerci e a cui affidare i nostri fardelli, se nessuno avesse portato i nostri peccati, cosa sarebbe allora? Per questo siamo così felici che Tu sia così amorevole e ci benedici. Te ne siamo grati. Signore, anche se non riusciamo a esprimerlo bene, Tu conosci i nostri cuori e Ti chiediamo, fa che troviamo grazia davanti a Te nel nostro canto, nella nostra adorazione, nel nostro atteggiamento, nella nostra predicazione, affinché Tu possa darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Domani mattina ci sarà la scuola domenicale. Domani sera ci sarà l'ultima riunione di queste riunioni di risveglio. Non la fine del risveglio, solo la fine di queste riunioni di risveglio. Il risveglio deve continuare. Vi prego di prestarmi tutta la vostra attenzione e fiducia. Parlerò sul tema «Tutte le cose ci sono state donate». Vorrei insegnarlo come in una lezione di scuola domenicale. Sapete bene che non sono un predicatore, devo farlo al meglio delle mie capacità ed esporlo secondo la parola, e vi chiedo di non inciampare in questo, ma di credere. Credo di sapere ciò che dico e predico, e sta scritto: so in chi ho creduto. L'abbiamo sperimentato. Ebbene, questa mattina è venuto un sacerdote greco proveniente dalla Chiesa Battista, una persona di grande finezza, e voleva fare un'esperienza più profonda con Dio, e aveva sentito parlare di un altro sacerdote greco che era già venuto al Signore. E il padre di quest'uomo è un insegnante di altissimo livello in Grecia, e quest'uomo ha ascoltato una registrazione. All'inizio era critico, poi è venuto, si è fatto battezzare, ha ricevuto lo Spirito Santo e ha detto: fratello Branham, so che non conosci il greco e posso constatare che nemmeno il tuo inglese è buono, ma se c'è qualcuno che conosce il greco, e lui da studioso ha detto: l'esposizione nelle tue prediche è semplicemente perfetta secondo il greco, e vedete, è lo Spirito Santo che opera tutto questo. È un fenomeno. Anche se non lo si sa, lo sa lo Spirito Santo, ed egli mette le cose una sull'altra e una accanto all'altra e li conduce. Sentite. Spero che presto avrete modo di conoscere questo fratello, può esserci di grande aiuto. Pregate per noi. Tutte le cose, non possiamo parlare di tutte le cose, ma tutte le cose ci sono state donate attraverso Cristo. E se non ha risparmiato il suo Figlio unigenito, quanto più ci donerà tutto attraverso di Lui, se siamo pronti ad accoglierlo. Non potrò parlare di tutto, ma di una cosa in particolare tra tutte quelle che ci ha dato. Ecco, il perdono. Amo la parola perdono. In realtà la parola significa essere liberati dalla colpa. E che esperienza è? Per chi l'ha vissuta, quella di essere stato liberato dalla colpa. Non che si cerchi di distoglierne l'attenzione con la psicologia, ma di aver ricevuto il perdono, così che la questione sia chiusa e dimenticata. Non solo distogliervi, perché potreste poi rivolgervi di nuovo ad essa, come ad esempio con il peccato. Nell'Antico Testamento il peccato è stato coperto, ora siete separati dal peccato. E il peccato è stato gettato nel mare dell'oblio e Dio non se ne ricorda più. So che qui sul podio non si può certo fare una battuta, ma solo per sottolineare un punto. Una volta mi è stato raccontato quanto segue. C'era una giovane donna che aveva un padre che aveva davvero sperimentato Dio, e ogni volta che leggeva nella Bibbia del perdono dei peccati era così commosso, piangeva, lodava Dio e così via. E questa signora apparteneva a una società di tutto rispetto, e a casa sua le donne si riunivano. E questo padre era proprio in visita, e lei sapeva che era molto commosso e pensò, se gli lascio la Bibbia alzerà la voce. Gliela tolgo, gli do un libro di geografia e lo mando di sopra che guardi le immagini e così via. E quando erano pronti per prendere il tè, improvvisamente succedeva qualcosa al piano di sopra. Grida di gioia, esultanza, adorazione e così via. E lui gridò alleluia e così via. E le donne si agitarono. La figlia salì e disse, papà, ma quella non è la Bibbia, è un libro di geografia che ti ho dato io. E allora lui disse, ho letto di recente nella Bibbia che i miei peccati sono stati gettati nel mare dell'oblio, dove è più profondo. Ora ho letto qui che hanno trovato un punto nel mare dove non hanno ancora sondato il fondo. E allora ho pensato, sarà lì che sono stati gettati i miei peccati, e così ho lodato il Signore. Vedete, non solo messi da parte, ma cancellati, eliminati, non solo messi da parte. Vedete, siamo stati liberati attraverso il perdono, non attraverso la psicologia. No, non attraverso qualche dottrina o qualche stato d'animo, ma siamo stati liberati dalla potenza del Golgota. Ci è stato concesso il perdono, siamo liberi. O che vuol dire essere liberi? Il peso è stato tolto dalle vostre spalle, siete liberi. Ho avuto una piccola esperienza di recente, ve la racconterò anche se non è del tutto ideale adesso. Per 5 anni ho dovuto portare un grande fardello, sapete bene che è stato opera del governo che voleva trovare qualcosa contro di me per farmi del male. Anche nelle riunioni degli ultimi 16 anni, e hanno effettivamente ricostruito tutto dove le persone in tutte quelle riunioni avevano emesso assegni a copertura delle spese nelle varie riunioni. E poi l'Agenzia delle Entrate mi ha emesso un avviso di accertamento e dovevo pagare le tasse, e si trattava di molte migliaia. E sapete bene che gli assegni sono stati semplicemente emessi a nome di William Branham. Ho firmato tutti gli assegni, anche se sono sempre stati versati nella cassa della congregazione. E poi mi hanno detto, quando hai firmato per noi significa che ti appartenevano. E cosa potevo fare? Oh, questo mi ha preoccupato molto, molto. E secondo i loro calcoli, in questo modo dovevo loro oltre $300,000. Ho detto, posso pagarveli, cioè un dollaro all'anno, se vivrò abbastanza a lungo. Ma poi ho detto, ho pagato le mie tasse, quei soldi non mi sono mai appartenuti. Come posso pagare le tasse su questo? Ma hanno continuato a cercare, hanno cercato per anni, e qualcuno che è seduto qui è presente, poi posso dirlo davanti a Dio e ai testimoni, non hanno trovato un solo punto in cui avrei usato denaro per me stesso. E poi l'avvocato mi disse, fratello Branham, lo Stato vuole raggiungere un accordo con te se sei disposto ad accettarlo. Avevo assunto un uomo di Minneapolis che mi era stato consigliato dal fratello Arga Bright, ed era un uomo che se ne intendeva bene di questioni fiscali. E io chiesi, ma cosa ho fatto? Avresti dovuto saperlo meglio, non hai commesso frodi, ma hai firmato, anche se era stato versato nella cassa della comunità, cose che loro non potevano sapere, c'era scritto William Branham e c'era la tua firma, e quindi per loro era indirizzato a te. Vedi, io ho consegnato tutto e ho pagato le spese, perfino i viaggi oltreoceano. E poi lui disse, vogliono fare un compromesso. E io ho detto, non so se dovrei farlo. E lui allora disse, hai il 99% dalla tua parte, non possono accusarti in qualcosa, ma a loro basta l'1%. E se solo dicessero, c'era il tuo nome lì e anche la tua firma, già affermerebbero che ti apparteneva. E sebbene sia dimostrabile che tutto sia andato nelle casse della comunità, come associazione registrata in questa cassa, beh, sapete, sono passati anni e anni. E poi lui disse solo una cosa, e poi mi disse in una cosa sarebbe costituito il compromesso. Ho detto non lo farò, e poi lui disse quanto segue. Possiamo occuparci della questione, siamo i tuoi avvocati, possiamo farlo e tu hai una possibilità, e possiamo dire si tratta di doni per i quali non è stata fornita alcuna prestazione e così via. Io ho detto, senti, prima non avevo capelli grigi ed ora li ho. Solo il pensiero di essere accusato come se fossi una persona cattiva o avessi fatto qualcosa di male. E questo lo fanno a un predicatore che chiama gli altri a Cristo affinché siano salvati e che non facciano cose criminali. Ora mi stanno trasformando in un uomo del genere. E tutti quelli che fanno pubblicità per sigarette e tutto il resto, loro possono fare la pubblicità e qui e possono scontare dalle tasse, qui vogliono trattarmi in questo modo. Ho detto non è giusto, lo Stato dovrebbe decidere diversamente. Ho detto Dio prenderà la decisione finale. E poi l'avvocato disse, signor Branham, sono grato che non abbiano trovato nulla, ma se ti portano in tribunale il tuo nome apparirà sui giornali in tutta la nazione, allora? E non importa quanto sia innocente, quanto questo sia dimostrato agli occhi della gente, sarai colpevole, come nel caso dell'amato fratello Battista, che una donna accusato dicendo che era entrato in casa sua e aveva cercato di abusare di lei. È successo circa 3 anni fa e questo predicatore ha potuto dimostrare davanti alla sua congregazione che quel giorno si trovava a 150 chilometri di distanza dal luogo in questione. Eppure ci fu un processo in tribunale e la notizia finì sui giornali. E lui voleva denunziare la donna e così via. Avete letto tutti cosa è successo. Il suo nome è apparso sui giornali. La gente ha detto, guardate, il 70% degli americani diceva perché doveva andare così. Vedete, ma quando si fa pubblicità per sigarette e così via, nessuno si arrabbia. Vedete, poi mi hanno detto, ci vorranno molti soldi. Avevo circa $75 e ne chiedevano 40.000 che dovevano essere pagati. Ho chiesto che cosa ho fatto. Sono andato a casa e ho detto a mia moglie, moglie, prepara i bambini. Ora vado a mendicare, non posso più predicare, è troppo. E ho detto, non ho fatto nulla di cui essere colpevole, eppure loro pensano che lo sia. E lei è davvero molto, molto coraggiosa. Mi ha messo un braccio intorno alla spalla e ha detto, ricorda Billy, se te ne vai adesso da questo sarai un codardo. Affronta la situazione. E andai nella mia stanza di preghiera e dissi, signora, cosa devo fare? E poi arrivò la scrittura. Un giorno gli chiesero, è giusto pagare le tasse? E come sapete, gli disse, date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Così ho cercato quel passo nella Bibbia e poi il Signore mandò Pietro e disse, prendi il primo pesce che pescherai, prendi i soldi e paga le tasse per me e per te. Era come un acconto, ma bastò. Prendi la canna e al primo pesce aprigli la bocca e poi paga. Dallo per me e per te affinché non siamo di scandalo. E io dissi, oh Dio, ebbene, sicuramente è ancora un pesce, non so dove sia e come fare. Ma un fratello che è seduto qui ho poi preso in prestito i 40.000 da quel fratello che è seduto qui, ho detto te li restituirò in 10 anni. Non so come, ma so che Dio ancora dei pesci tutto gli appartiene. Beh, sono tornato a casa, poi ho scritto sull'assegno che mi era stato emesso interamente saldato. E poi ho chiamato la banca e ho chiesto. Sì, mi hanno detto, Billy, è tutto a posto, ora sei libero. Oh, per me è stata una cosa grandissima. Ho abbracciato mia moglie e le ho detto, moglie, sono stato perdonato, ora è tutto sistemato. Ora posso andare dove voglio, il peso mi è stato tolto, sono libero. Che cosa meravigliosa essere perdonati. Beh, anche i miei peccati erano una cosa, non potevo far aiutarmi, sono nato con la natura di Adamo, avevo bisogno di perdono e l'ho ricevuto. Oh, quando sono stato liberato ero così felice, lo sono ancora. Beh, quando le persone peccano hanno attraversato il grande abisso e questo abisso è tra loro e Dio, separate, lontane da Dio, non c'è modo di tornare a Dio. Non c'era altra possibilità. Erano completamente al di là di questo abisso, al di là del divario, dall'altra parte, non potevano tornare indietro. Poi Dio, che è ricco in misericordia, di misericordia, che nella sua meravigliosa grazia ha trovato un sacrificio sostitutivo per prendere il posto del colpevole. Ma il sangue era l'unico prezzo che potesse essere pagato. Nient'altro era valido come prezzo. Nient'altro lo era allora, nient'altro lo è ora. Solo nel sangue c'era il prezzo per colui che era diventato colpevole. La prima decisione di Dio fu quella di perdonare l'uomo in base al sangue versato. E Dio non può prendere una seconda decisione contraria alla prima, perché allora la prima sarebbe stata sbagliata e questo non è possibile. Vedete, Dio ha una sola via ed è la via del sangue. La sua decisione è perfetta ed eterna, perché Egli è Dio e la sua parola è eterna e la sua decisione secondo la sua parola entrambe sono perfette. Non potete aggiungere nulla né togliere nulla. Da allora questo è stato l'unico luogo è l'unico modo in cui Dio ha stabilito di entrare in comunione con gli uomini. Lì nel giardino dell'Eden c'era comunione, ma dopo la caduta la sua decisione è stata che la salvezza e il perdono venissero attraverso lo spargimento di sangue per poter entrare in comunione con Lui. Questo è l'unico luogo in cui Dio incontra il peccatore e noi tutti siamo peccatori per natura e ci è voluto un sacrificio che versasse il sangue per riportarci in comunione con Dio. Non c'è altra via. Da Adamo ad oggi gli uomini hanno cercato di trovare un proprio sostituto. Gli esseri umani ci hanno provato più e più volte. si è iniziato con le foglie di fico fino all'istruzione. Hanno sempre cercato di creare un surrogato. Adamo ha espresso ciò che c'è nell'uomo, cioè con le foglie di fico, ma da allora hanno costruito torri, hanno costruito città, hanno costruito altari idolatri, hanno fondato denominazioni, hanno creato e fatto cose scientifiche, ma davanti a Dio tutto rimane comunque come prima. Solo nel modo stabilito da Dio possiamo arrivare a Lui. Egli accoglie le persone solo in base al sangue versato. Lì c'è comunione, lì c'è la possibilità di andare a Lui, non attraverso le denominazioni religiose, non attraverso i luoghi sacri, non attraverso i santuari, ma sotto il sangue versato dell'agnello. Questa è l'unica via di ritorno, la predicazione della croce e del crocifisso. Guardate la via preparata da Dio affinché i peccatori possano venire a Lui e avere comunione con Lui. Nel corso degli anni giusti sono passati attraverso la vita grazie a questa decisione di Dio. Coloro che sono stati giustificati da Dio non discutono né polemizzano su questo, ma accettano la decisione di Dio. Non vogliono fare nulla da se stessi, sono interessati solo a ciò che Dio ha fatto per loro e rimangono fedeli alla decisione di Dio. Così i giusti vivono per fede, perché è la via attraverso la quale i giusti giungono alla vita, non che cambino qualcosa, ciò sarebbe di nuovo ingiusto. No, ma così come Dio ha stabilito il piano per stabilire la comunione con noi attraverso il sangue versato, Giobbe e i patriarchi, e come ad esempio Giobbe. Voglio dire, Giobbe è stato scritto prima che fossero scritti i 5 libri di Mosè, così viene insegnato, forse il libro più antico della Bibbia. Quando Giobbe accettò il sacrificio di sangue, anche se i suoi vicini e i membri della sua comunità erano contro di lui e dicevano: ha peccato di nascosto. Giobbe sapeva di poter rimanere saldo perché aveva fatto ciò che Giova gli aveva chiesto. Sapeva di aver offerto il suo sacrificio con cuore sincero. Anche Abramo adorò grazie al sangue versato e così fece Israele sotto il sangue versato. Guardate, in nessun altro luogo era possibile. Lì le preghiere e le azioni di grazie venivano offerte a Dio in questo modo. Vedete, l'unico luogo, cioè dove è avvenuta la redenzione per noi, e ciò è avvenuto tramite il sangue versato. Una sera nell'assemblea di Oral Roberts ho predicato sulle 7 striature che erano state inflitte all'animale sacrificale, ne ho parlato. E se per esempio il peccatore veniva per presentarsi davanti al Signore, allora doveva sapere che qualcosa era morto al suo posto per preparargli la via. È una persona che voglia avere comunione con Dio deve riconoscere che qualcuno è morto al posto suo e ha portato i suoi peccati per ristabilire la comunione con Dio. Bisogna riconoscerlo. Dio incontra l'uomo in questo modo, sotto il sangue versato. Non importa ciò che proviamo a fare o a dire, noi apparteniamo a questo o a quello, questo non avrà alcun effetto. Solo lì Dio incontra l'adoratore sotto il sangue versato. Dio, pieno di grazia e misericordia, come ho spesso detto, ha fatto morire degli animali per gli uomini o al posto degli uomini. Supponiamo ora che un ebreo sincero nell'Antico Testamento abbia riconosciuto di aver di non avere comunione con Dio e di trovarsi fuori da essa. E allora prendevano un animale davvero scelto dal gregge, il migliore. Non doveva avere alcun difetto perché il sacerdote doveva esaminarlo. E per il sacrificio espiatorio doveva essere un agnello. Doveva essere un agnello senza difetti, proprio come Gesù era l'agnello di Dio senza difetti. E questo sacerdote che era lì, un ebreo, portava il sacrificio espiatorio per i peccati ed era offerto in sincerità per la persona in questione. Quella persona ha riconosciuto i propri peccati, sapeva di aver agito in modo sbagliato, lo consegnò al sacerdote, il quale poi imponeva le mani su questo sacrificio. E cosa faceva? Si identificava con quella vittima. Avete capito cosa intendo? E poi il sangue fu versato. E quell'ebreo poteva andarsene giustificato dopo l'offerta, sapendo di aver soddisfatto le esigenze di Giova. Se oggi i cristiani capissero che i loro peccati possono essere perdonati correttamente, ma solo se guardiamo con fede al Golgota e accettano per sé personalmente ciò che è accaduto lì. Nessun dogma può farla, nessuna formazione o istruzione di alcun sistema, nessun metodo scientifico può farlo, ma semplicemente, unicamente, attraverso il sangue versato dell'agnello, così lo accettiamo. Ora l'interessato se ne andava e ha fatto ciò che Giova esigeva ed è giustificato, perché ha soddisfatto i requisiti, ovvero ha fatto ciò che Giova aveva richiesto, e poi sente per fede di essere giustificato davanti al Signore. Ora ascoltate attentamente. Ora può prendere Dio in parole, è stato sincero e lo ha fatto con sincerità, perché Dio lo ha stabilito e richiesto così. Ebbene, è stato meraviglioso. Sapeva di essere stato giustificato perché ha adempiuto a ciò che Dio aveva richiesto secondo la parola. La parola lo esigeva per la sua giustificazione, lui lo ha fatto. Beh, in definitiva è stato meraviglioso per cominciare, ma poi è diventata una tradizione di famiglia. Oh, spero che capiate cosa intendo. Poi gli ebrei andarono a offrire sacrifici, ma lo fecero perché altri li avevano offerti, e divenne una tradizione. E poi forse hanno detto, ah, forse ho peccato, quindi devo prendere un agnello. Vedete, non c'era più pentimento né sincerità nella cosa, era solo un rituale, semplicemente qualcosa che era diventato una forma. Si prendevano gli animali, lì si sacrificava, ma non se ne ricavava più nulla, perché non ci mettevano nulla di sé in questa la cosa. Sebbene esteriormente avessero ottemperato a ciò che Dio richiedeva, non lo facevano con il cuore, nel vero senso originario. Obbedivano fondamentalmente alla lettera, ma non c'era più la stessa sincerità nell'obbedienza, era solo un rituale. Vedete, seguivano una tradizione. E vorrei soffermarmi un po' su questo punto. Capite cosa intendo dire? Giorno dopo giorno, sera dopo sera. Non che io abbia qualcosa contro i metodisti, battisti, presbiteriani, contro le denominazioni, ma avete perso ciò che una volta avevate, quella sincerità, quel qualcosa che dovreste avere nella vostra adorazione. È diventata come una tradizione di famiglia. veniamo in chiesa, ci chiedono, credi alla nuova nascita, si crede a questo? Sì, sì, credo di sì, credo di sì. Ma dov'è la sincerità in tutto questo? Quando si offriva il sacrificio per i peccati, si prendeva la cena del Signore. Oggi prende chiunque come vuole. Fuma, beve, prende la moglie di un altro e questo e quello. E le donne fanno quello che vogliono. Nonostante ciò prendono la Santa Cena. Sì, non avete capito che questo non va bene? La Bibbia dice chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve la propria condanna ed è colpevole del sangue e verso il sangue e il corpo del Signore. Vedete, abbiamo perso questa sincerità, c'è qualcosa che non va in noi. Vedete, le nostre riunioni festive non sono più come una volta. Forse è perfino opportuno dirlo. Non possiamo farne a meno, abbiamo bisogno di aiuto. Anche quando viene pronunciata una predica, guardate, non qui ma in molti luoghi, succede continuamente. Se predico un po' più a lungo mi tirano già per la falda della giacca e vogliono che smetta. Si tratta della parola di Dio. Un tempo si tenevano raduni per strada, si predicava fino a quando il sudore finiva nelle scarpe. Dove sono oggi le riunioni nelle strade? Non si canta più. Che cosa è successo? Se oggi si chiede una preghiera, si prega per il presidente e per qualche persona e poi è tutto finito. Dov'è finita la cosa principale? La parola, la sincerità. Abbiamo perso l'interesse. Guardate, apprezzo molto le testimonianze, anche la musica e tutte queste cose, ma non è ancora la cosa stessa, no, occorre l'annunzio della croce, la circoncisione dello Spirito affinché possa nascere vita nuova. Dobbiamo cercare e ritrovare la sincerità. Guardate, il tempo è giunto. Dov'è finita la sincerità? Oggi sono entrate tante cose nelle chiese, tutto è tiepido. Dove è finita quella profonda sincerità? Un predicatore mi disse, perderai il tuo ministero se predichi in questo modo. Ho risposto, Dio me l'ha dato e se predico e poi lo perdo, allora ho trascurato qualcosa. Dio confermerà la sua parola, la onorerà. Ebbene, la sincerità in qualche modo si è persa. C'è poco interesse. Dovrebbe essere come un anno di giubileo, un anno di festa, perché sappiamo di essere positivi nelle cose che proclamiamo. Dovrebbe essere così che Shreveport qui venga risvegliata in modo così semplice, tutto dovrebbe essere pieno, le finestre dovrebbero aprirsi e la gente dovrebbe gridare ciò che ha vissuto con Dio attraverso il Vangelo, la gente per la strada dovrebbe rendere testimonianza della potenza di Dio, eppure crediamo a ciò che diciamo, ma abbiamo perso la sincerità e l'entusiasmo. Beh, questa è la verità. È proprio così. E non torneremo indietro finché non arriveremo al punto di imparare ad apprezzare ciò che Dio ha fatto, ovvero che ci ha preparato una via, ci ha chiamati e ci ha perfino confermati tramite il suo Spirito e la sua parola. Ebbene, che ci ha accolti e ci ha dato la certezza. Che tragedia è vedere la Chiesa in questo stato. Non ho nulla contro le Chiese. Capite sinceramente cosa intendo. Non portano più alcuna sofferenza. Sono semplicemente rituali, una forma. Ma Israele ha avuto bisogno della parola e l'ha usata così come i comandamenti, proprio come fanno le Chiese oggi. Si menzionano la Bibbia, ma non c'è più sincerità. E quando Israele iniziò a prendere la parola e i comandamenti e ne fece dei rituali. Ciò non piacque a Giova che aveva dato la parola. Fu allora che trasformarono la parola in rituali, ma fu allora che apparve Isaia. Potete leggerlo in Isaia 1. Era stato mandato in Israele. Lo odiavano e in seguito lo segarono. Ma cosa fece lui? Portò loro la parola e disse: «Odio, Dio odia le vostre feste stabilite». Così era allora. Che cosa erano? Erano feste che Dio aveva stabilito. Tutte le feste, la luna nuova, il sabato, il sacrificio espiatorio, tutto Dio l'aveva ordinato così, ma loro ne avevano fatto una tradizione. È vero, o Chiesa, vedete cosa provoca il fatto che il cuore di un predicatore si spezzi? Egli ci ha donato l'esperienza delle Pentecoste, noi ne abbiamo fatto una tradizione. Dov'è finita la sincerità nella Chiesa? O dov'è la sincerità nella maggioranza? Le persone non sono più in grado di dare testimonianza, non vogliono nemmeno sentirne parlare, vogliono qualcuno un po' più raffinato, naturalmente. Com'era allora, così è adesso. Allora Dio mandò loro Isaia e lui non ci andò leggero. Egli aveva rimproverato loro ciò che facevano e quel profeta ha semplicemente detto ciò che doveva dire. Disse: a Dio non piacciono le vostre offerte. Che cosa fecero? Avevano contaminato tutto nonostante avessero offerto sacrifici, l'avevano contaminato perché avevano agito senza sincerità. Egli disse: le vostre tradizioni, i vostri costumi hanno tolto la forza ai comandamenti. Ebbene, oggi sono state le nostre tradizioni a farlo. Hanno tolto la forza alla nostra adorazione, sono state le nostre tradizioni a farlo. E voi dite: sì, questo si riferisce a questo o quella chiesa. No, si riferisce anche a tutti noi, a tutte le chiese. Le vostre tradizioni vi hanno tagliato fuori dalla forza. Guardate, Gesù disse: crederà e sarà battezzato, sarà salvato. Oggi ne è diventata una tradizione, vedete? Dio non lo sopporta, il motivo per cui l'adoratore può venire. Oggi viene fatto in una forma e ne siamo colpevoli proprio come tutti gli altri. Ne abbiamo fatto una forma invece di prendere sul serio i comandamenti di Dio. Di recente, quando sono iniziati i movimenti, cosa è successo? Ci si è mossi in avanti e poi se ne è stata fatta una tradizione. Invece di riunire i fratelli, lì si è separati ancora e ancora, e a volte lo si fa solo per distinguersi dagli altri, non per amore. Dovete venire con sincerità. Non c'è quasi più vera sincerità. Le persone vengono all'altare, vengono quando c'è la musica, quando si balla, quando si batte le mani. Guardate, poi c'è movimento avanti e indietro nella sala, forse parlano perfino in lingue. Ci credo che ci si possa commuovere, credo che si possa applaudire, ma se dietro non c'è un'esperienza, se non c'è sincerità e non avete la certezza che Gesù Cristo vi abbia purificati, che cosa allora? Non solo perché l'ha fatto la signora Jones, ma qualcosa in voi che ha portato nuova vita e voi sapete che i vostri peccati sono perdonati e la gioia del Signore in voi è la vita della risurrezione di Cristo. Vedete? Allora avete una beata certezza. Vedete? Dov'è la sincerità? Credo che le persone possono esultare senza essere salvate, correre avanti e indietro, parlare in lingue e non essere salvate, e molte altre cose ancora. Vedete, ma non potete classificarli tutti in questo modo, dovete sempre distinguere. Vedete, ma ci sono anche persone sincere che vengono davvero, sperimentano davvero Dio e i risultati lo dimostrano, perché lo cercano sinceramente nella fede, nel sangue versato, vengono al Signore. Vedete, poi ricevono ciò che è giusto, gli altri si limitano a seguire le cose. Questo non dovrebbe essere. Le imitazioni avvengono ovunque, imitazione è cose semplicemente intellettuali. Se venite e cercate lo Spirito Santo, allora venite e possa lo Spirito vivificarvi. E come scrive Pietro nella seconda lettera di Pietro al capitolo 1, finché non giungerete alla piena maturità di Cristo e l'ultima cosa è l'amore e sarete poi sigillati dallo Spirito Santo. Vedete come l'ho detto ieri sera, non che un corvo si prenda semplicemente qualche piuma di un tacchino e dica io sono un tacchino, no, deve venire dall'interno ed essere autentico. Vedete, alcuni cercano solo di cambiare qualcosa dall'esterno, no, solo perché hanno visto che altri l'hanno sperimentato e finiscono di nuovo in una qualche tradizione, in un rituale, no, deve avvenire all'interno, è una vita ed è lì che entrano nella vostra vita la purificazione e la santificazione. Vedete, Isaia lo disse allora e dice: Dio nasconde il suo volto da voi e dai vostri sacrifici. Avete i vostri rituali, avete la vostra forma. Fate ciò che ha detto, ma non lo fate con sincerità, e per questo i sacrifici non erano graditi a Dio. E se pregate in questo modo, Dio non vi ascolta. Oh Dio, abbi pietà di noi affinché possiamo iniziare nel modo giusto. Dio disse, anche se siete corretti nelle parole, se non lo fate con amore e sincerità, allora Dio nasconde il suo volto e non ascolta le preghiere. Vedete, è così. Oh, voi dite, sì, ma tu hai parlato solo dell'Antico Testamento. Beh, passiamo al Nuovo Testamento, 2 Timoteo 3. Lo Spirito Santo ci ha avvertito che negli ultimi giorni la Chiesa si sarebbe allontanata dalla sincerità e dalla fede e che avrebbe avuto solo una forma di pietà, ma avrebbe rinnegato la potenza che accompagna la vera fede. Aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. È così. Dio odia una religione priva di forza, e ogni religione oggi che non ha Cristo in sé è priva di forza, e ogni religione in cui c'è Cristo è sotto il suo stesso sangue e ha in sé la forza. Voi dite, Dio odia una religione senza forza, naturalmente. Disse, disprezzo le vostre feste, non prendo piacere nelle vostre assemblee solenni. Vedete, ha detto a noi la ricca chiesa di Laodicea, poiché sei tiepido, ti vomiterò dalla mia bocca. Siamo arrivati a questo punto. Oh Dio, mandaci un Isaia, un uomo che ci dica ciò che conta, lo esponga alla gente e gridi a gran voce. Pensate che verrebbe accettato? Certamente no, ma griderà comunque, alzerebbe la voce. A Dio non piace una religione senza forza. Dio vuole rivelarsi con forza, vuole sincerità. E la sincerità porta alla vera adorazione, non una forma, ma una vera forza nell'adorazione, così che sappiate di essere passati dalla morte alla vita. Dio vuole realizzare la sua parola attraverso la sua potenza E se una Chiesa nega la sua potenza, come può Dio confermare la sua parola con potenza? Se la Chiesa lo ignora e dice non c'è più, come può Dio confermare la sua parola e realizzarla tra gli uomini se essi negano che Egli lo faccia? Vedete, potete seguire tutti i rituali e non servirà a nulla. Guardate cosa succede. Dio vuole farlo attraverso la potenza dello Spirito Santo e confermare la sua parola. Ma la Chiesa vuole farlo da sola e vuole negare lo Spirito Santo e mettersi in mostra, creando grandi denominazioni per avere molti membri. Non importa se sono peccatori, battezzano tutti, qualunque cosa facciano, purché la Chiesa cresca. L'Apocalisse ci dice nel capitolo 17 che era una prostituta e le altre erano le sue figlie, lei aveva nomi di bestemmia. Guardate le chiese, le figlie, oggi tutto è visibile, persone che si limitano ad aderire alle chiese e pensano di ricevere così la salvezza invece di andare da colui che solo può donare la salvezza. Guardate, ci sono nomi blasfemi ovunque, ci sono centinaia di denominazioni, bestemmie ovunque, si sono allontanati seguendo tradizioni umane. Ma dov'è la potenza? Voi dite, ma c'è molta potenza, si è battezzato nello Spirito, sì, e poi avete danzato nello Spirito, e poi non avete abbastanza fede perché il mal di denti venga guarito, ma quella non è forza, sono benedizioni. Vedete, c'è una grande differenza tra benedizione e potenza. La benedizione vengono su tutti, giusti e ingiusti, il sole splende ovunque. Dovete tornare alla verità, amici, a ciò che Dio intendeva veramente, a ciò che ha detto lo intende davvero, e allora ha rifiutato e non ha esaudito le vostre preghiere. Vedete, amici, se Dio non ha risparmiato l'albero originario, quantomeno i rami innestati, dovete essere sinceri, dovete fare le cose per bene. Dio vuole rivelarsi, vuole effondere lo Spirito Santo e farlo operare nella Chiesa, ma la Chiesa ha sempre le sue regole e così via. Vedete, Dio vuole mandare lo Spirito Santo affinché guidi la Chiesa, ma affinché ciò avvenga è necessario che essa rifiuti l'altro e accetti ciò che viene da Dio, e se rifiutate ciò che viene da Dio, la potenza di Dio non può agire. Guardate, la parola, la lettera uccide, lo spirito che dà vita. Se per esempio c'è una locomotiva, può essere lucidata a specchio, ma se non c'è vapore, che succede? Vedete? È che non c'è forza, che serve una locomotiva ferma che non funziona. Qualche settimana fa, forse già 8 mesi fa, ho avuto una visione, ho visto 2 persone litigare, uno litigare per un raduno davanti al quale stavano parlando, e poi erano a New York, si sono incontrate lì, e in effetti uno ha colpito l'altro in modo tale che è morto. E ho pensato solo cosa succederà ancora, e poi in Colorado ero lì in una piccola capanna e pregavo. E ho detto, nelle ultime ore è successo qualcosa. C'erano mia moglie, mio figlio, Billy Paul e mia nuora. E ho visto una signora dall'aspetto gentile, e ho visto come questa signora cercasse di raggiungere un medico, ma è morta. E lo spirito mi ha parlato dicendo, diranno che si è suicidata, ma non si è suicidata, è morta per un problema cardiaco. Erano le 4, ho visto quando sarebbe successo e sapevo che sarebbe successo. E quando poi sono tornato dalla montagna ed era Marilyn Monroe, era lei una specie di spogliarellista, avete letto la sua storia, era nata fuori dal matrimonio, sua madre morì in un manicomio, ha avuto una vita difficile ed era sempre alla ricerca di qualcosa, vorrei aver raggiunta, so di cosa aveva bisogno, so o sapevo di cosa aveva bisogno, è andata in molte chiese, ma ovunque vi ha visto solo rituali, ciò di cui aveva bisogno era il legame con Dio attraverso il sangue. E non credo che ci sia qualcuno qui di 16 anni o più che non sappia chi fosse questa star del cinema. E quando la vita l'ha abbandonata, le è stato dato solo un numero e nessuno è venuto a prenderla. Così famosa in vita e dopo la morte nessuno la voleva più. Cosa è importante, il corpo o l'anima? Vedete, dobbiamo essere sinceri perché Dio lo esige. Deve venire. Ebbene, chi rifiuta lo Spirito Santo e accetta il lato formale e ha solo la forma della pietà, rinnegando la forza, può ripetere il credo apostolico, può recitare questo e quello e poi fare ogni sorta di cosa. È una forma